Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo invocato il Signore come nostro aiuto e nostro Salvatore e Redentore, come facciamo all'inizio di ogni ora dell'ufficio, per poter prolungare lungo il tempo e la giornata l'invocazione all'aiuto di Dio per tutto il mondo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 7, dal versetto 13 al termine. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte, servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio. Infatti, io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Quindi non sono io più a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque, con la mia ragione, servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Parola di Dio.
Forse l'ipotesi, l'interpretazione più accettabile è quella di pensare che questo io, in cui Paolo parla in prima persona, sia l'esperienza dell'uomo. Però appunto ricordo che molto dibattuto è stato, ecco, anche per esempio la lettura protestante non era questa, la lettura di Lutero, soprattutto se ai versetti 9, 10 e 11 si sente un'allusione alla storia di Adamo, così come è raccontata in Genesi 2 e 3. Ecco, io vivevo, ero vivo, non era in senso fisico semplicemente, qui si parla, io vivevo, poi sopraggiunse il comandamento e il peccato ha preso vita e io sono morto. Se c'è un'allusione, come molti ritengono, allora è una specie di conferma questa, che Paolo parla in generale dell'esperienza dell'uomo. Ecco, solo per introdurre i versetti di oggi, che aggiungono anche qualche chiarimento, perché ci sono alcune espressioni che possono chiarire.
Mi è venuto in mente un parallelo extra biblico lo scritto di Santa Clelia, quando San Paolo dice io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. E allora mi è venuto in mente che lei dice, a proposito di compiere la volontà di Dio, io sento la volontà di farlo, ma le mie forze non ne ho abbastanza grandi. E poi dice, apri il tuo cuore, dice, l'aiuto viene poi dalla grazia di Dio, dallo Spirito Santo.
Da questo brano si evince ulteriormente che ci sono due domini, il dominio prima della grazia, ancora diciamo c'è il dominio della legge che è connesso al dominio del peccato, e però c'è sempre in questo brano un accenno al dominio della grazia. Questo io generale mi sembra che voglia dire che l'uomo, di fronte, come è stato detto finora, anche a un desiderio di bene, perché la legge indica ciò che è buono, è buona, ma constata in questa lotta esistenziale interiore l'uomo che c'è un'altra legge che lo attanaglia e non gli permette di fare la legge, di compierla, di obbedirgli, perché questa legge, vedremo proprio che è una legge del peccato, al sopravvento. E allora c'è questo versetto finale di oggi che dice: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, questo rendimento di grazie è stato molto bello il versetto del Salmo 140 che ripeto perché mi sembra il miglior commento. Strappa dal carcere la mia vita perché io possa rendere grazie al tuo nome. Per cui, ecco, il dominio che rende schiavo l'uomo del peccato si contrappone al dominio della grazia che rende libero l'uomo all'interno anche di una sottomissione a Dio, alla sua grazia, in virtù della potenza della Pasqua.
Ma io mi sono chiesta, cioè, se a questo punto del versetto 14 non c'è un cambiamento, cioè, perché prima appunto è più quando dice: un tempo vivevo senza legge, ma sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita, e i versetti seguenti in cui sì, è più in un certo senso rifarsi al comandamento appunto della Genesi e al peccato iniziale di Adamo è più comprensibile. Ma qui, cioè, appunto, io ho una domanda, perché questo io dice: sappiamo, qui non parla più di comandamento, ma dice la legge spirituale, mentre io sono carnale, dice al versetto 14, e poi dice: non so ciò che faccio, infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che odio. E poi ancora al versetto 16 dice: ora se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Qui sembrerebbe che questo io è un io che conosce la legge, cioè quindi un uomo che è nel giudaismo. Per cui appunto a me sembrava che ci fosse un dramma ancora più grande a questo punto, cioè qualcuno che sa come dice anche nei versetti seguenti, che cos'è il bene, ma non riesce a farlo, lo sa in virtù della legge, però appunto non ha la capacità di farlo, e anzi è ancora più drammatico, perché quello che dice il versetto 15 dice: non so quello che faccio, cioè vorrebbe il bene ma nemmeno lo sa, cioè forse crede di fare il bene ma fa il male, cioè comunque è veramente sì, un po' è un discorso, come dire, molto al limite, ecco.
Ma io non so dire molto, però tutta questa grande insistenza con questa schiavitù del peccato che è ripetuta tante volte mi ha fatto molto risuonare quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, e lo dice anche lì molto ripetutamente. Dice: se rimanete nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù risponde: in verità vi dico, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Proprio sulla stessa il discorso che c'è nel capitolo di oggi. Ora dice: se il Figlio vi libera, sarete liberi davvero. Ed è appunto la conclusione del brano di oggi, che dice appunto: siano rese grazie a Dio, che per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo siamo stati liberati.
Ah, è un testo molto difficile, eh? È un po' un guazzabuglio, cioè. Dà voce Paolo a quello che è la sua esperienza, o anche all'esperienza, alle obiezioni, al sentire comune dei suoi interlocutori? Qui vengono fuori degli elementi che sono un po' controversi. C'è la legge di Dio, nomos, e poi ci sono le altre leggi, che sono le leggi delle membra, la legge della ragione e la legge del peccato che abitano nell'uomo. C'è sicuramente una visione apocalittica dell'esistenza dell'uomo sulla terra sotto il dominio del peccato, che sì, al versetto 25 sembra risolto: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non conclude, ma sembra che dice: sì, questo però in Gesù Cristo il problema è risolto. Però poi dopo aggiunge: io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, e con la mia carne invece la legge del peccato. Quindi, boom, c'è una sorta di pessimismo cosmico, ecco. E sembra che tutto questo dimentichi quella che invece è stata la parola rivolta a Caino prima che commettesse il peccato da Dio, e quindi la possibilità che viene data all'uomo da Dio di fare il bene. Capitolo 4 della Genesi: il Signore gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te e il suo istinto, ma tu lo dominerai.
Io ho tante domande e tanti problemi, perché per esempio nel versetto 14, quando dice venduto come schiavo del peccato, è un'espressione che faccio fatica a capire, perché anche nel capitolo 3, al versetto 21, diceva che la giustizia di Dio è stata testimoniata dalla legge e dai profeti. Quindi anche prima che arrivasse la giustificazione c'era una testimonianza di che cosa è il bene e di che cosa è il male. La legge, i profeti hanno continuato a parlare a questo popolo, quindi venduto come schiavo del peccato mi risulta difficile, ecco, perché il richiamo continuo da parte di Dio per mezzo dei profeti c'è sempre stato, il rimprovero, il richiamo e la sua misericordia mostrata. E poi non capisco anche tante altre cose, ma anche quella che dice nel versetto 23, nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione. Ecco, questa espressione, la legge della mia ragione, è un'altra cosa che faccio fatica a capire. Ecco, che cos'è la legge della mia ragione? Cioè, capisco che cosa dovrei fare e invece faccio il contrario. Cioè, questa opposizione tra le membra e la ragione. Ma aveva detto che la legge è spirituale, quindi non capisco ragione e spirituale. Ecco, tutte queste espressioni mi risultano molto difficili.
Cioè, intanto è che mi pare che qui Paolo dica e descrive un'esperienza che è di tutti gli uomini. Io non sono propenso a pensare che sia l'esperienza prima della grazia e che dopo la grazia non sia più così. In realtà l'esperienza ci dice che è così, cioè mi dispiace, non volevo farlo. Quando è che noi verifichiamo che abbiamo fatto del male dopo e scopriamo che non volevamo farlo, non vorremmo più farlo, non vorremmo averlo fatto. Quindi c'è una volontà che si manifesta a posteriori, dopo aver visto e preso atto del peccato che ha agito in noi. E quindi in qualche modo ci separiamo dal nostro stesso peccato, cioè facciamo questa operazione qui Paolo descrive. A me colpisce molto il versetto 25, cioè come all'interno di questa descrizione di una situazione insanabile per l'uomo, solo Dio può sanarla, lui a un certo punto fa questo rendimento di grazia, siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E mi pare che dia il tono di questo discorso. Il tono di questo discorso non è certamente per dire all'uomo, non è pessimistico, anzi, mi pare il contrario, cioè perché da questa situazione noi siamo stati liberati dalla grazia di Dio che perdona i nostri peccati. Il perdono dei peccati qui è quello che ci libera da questa situazione.
Io faccio 2 o 3 osservazioni, ma riesco a riprendere tutti gli interventi. Il versetto 16, per esempio, mi conferma, è uno spiraglio, dell'intenzione di tutto questo discorso, che non è solo questo versetto, ovviamente. Il versetto 16 dice, se io faccio quello che non voglio, se è quello che non voglio che io faccio, riconosco che la legge è buona. Questo è lo scopo di Paolo, difendere la legge contro la tendenza a pensare che la liberazione portata da Cristo, che probabilmente era una tendenza di questi gentili credenti in Gesù di Roma, voglia dire la libertà dalla legge. Perché Paolo ha espressioni che possono fare intendere questo. Parla del regime della legge, poi del regime della grazia, che non si pensi cioè che la liberazione ottenuta da Gesù significa l'essere dispensati dall'osservare i comandamenti della legge. Ecco, questo mi sembra i comandamenti morali, mi sembra che sia lo scopo di questa, perché anche il versetto 16 non avrebbe senso. Cioè Paolo ci tiene a mostrare che questa è l'intenzione, che bisogna cambiare vita, che bisogna adesso osservare la legge perché c'è la possibilità di farlo e c'è l'energia, come si vedrà nel capitolo 8. Mi sembra che questo, io lo vedo così, lo scopo. La seconda osservazione che farei è di cercare di non dedurre conclusioni, ecco, da certe espressioni che l'Apostolo usa. Per esempio la conclusione che è impossibile fare il bene. Non credo che Paolo pensi così. Penso che lui parli, certamente non c'è la distinzione, ma questo ci arrivo, è tipico, non c'è qui una distinzione esplicita fra, anche il giudeo c'è dentro, ci sono dei, gli uomini in quanto uomini sono così. Ecco, però dedurre da questo che Paolo sostiene che l'uomo è, che Dio ha dato una legge, che l'uomo è assolutamente incapace di farla, vorrebbe dire che Dio giudica, come poi salterà fuori dopo, che Dio giudica, non ha il diritto di giudicare, se dà una legge in cui l'uomo non è capace di farla, perché poi viene a giudicare. Non credo che si possa dedurre questo, credo che Paolo continui a pensare che l'uomo mantiene una sua responsabilità e perciò una sua capacità di osservare i comandamenti. E c'è chi li osserva. E in questo modo si riesce a mettere d'accordo anche altre pagine di Paolo, cui lui dice quanto alla giustizia che viene dalla Torah, irreprensibile. No. Cioè, quindi non dedurrei, ecco, queste conclusioni, anche se le espressioni possono naturalmente possono quasi invitare a questo, a stare attenti a concludere che l'uomo non ha, non è come si diceva qualche volta, io ricordo anni fa, ecco, che è impossibile fare la legge, si diceva per stabilire poi che senza Gesù non c'è niente da fare. Ma insomma, io non so se Paolo può sostenere una cosa del genere, non ci credo, io non starei attento a questa conclusione, perché toglie la responsabilità e toglie anche la constatazione che abbiamo in altre pagine, in cui i giusti, quelli che camminano secondo la legge, ci sono. Quindi mi sembra che qui l'Apostolo voglia stabilire, forse il capitolo 8 si vedrà meglio, che con la grazia di Cristo, per quelli che sono in Cristo, c'è stato un cambiamento della natura. Il mio problema più profondo, non problema perché ce l'abbia con Paolo, intendiamoci, ma per capire fino in fondo, fin un po' di più, cosa intende veramente Paolo con questo cambiamento. Perché qui è la libertà, la liberazione da questo corpo della morte, la liberazione dalla carne. Io sono, vedete, per esempio, molto significativo per me il versetto 14, dove spiega cosa vuol dire io sono carnale. La legge spirituale significa che appartiene al mondo dello Spirito di Dio. È una espressione dello Spirito di Dio la legge, e questa rimane. E io sono carnale, cioè, qui spiega, cioè venduto sotto il potere del peccato. Sono uno schiavo, vuol stabilire tutto ciò che segue, mi sembra che voglia stabilire che quando l'uomo fa dei peccati, come interpretare il fatto che l'uomo pecca e tutti peccano? Anche Paolo, anche i giusti fanno qualche peccato. Il fatto che l'uomo pecchi dimostra che è sotto un potere. È sotto un potere. Mi sembra che io cerco di interpretarlo così. È questo che lui vuol stabilire. Cristo ci ha liberati dal potere del peccato. Non significa che noi non possiamo più peccare. Che quindi non è questo. Infatti lo scopo è che bisogna mettere lo sforzo per non peccare. E adesso avete l'energia dello Spirito. Mi sembra che questo sia, cioè stabilisce che è cambiato, non c'è più un dominatore su tutti gli uomini che influisce su tutti, persino su quelli che camminano secondo la legge, perché il giusto pecca 7 volte anche lui al giorno. Saranno peccati piccoli se volete. Il tutto dimostra che l'uomo non è perfettamente libero, mantiene una sua libertà. Ecco, vedrei qui vedrei qui probabilmente uno dei grandi, bisogna anche accettare che ci sono concezioni diverse nella scrittura e tutte hanno una loro verità. Qui probabilmente rispetto alla legge, che per Paolo rimane sempre, il Paolo fariseo, su questo punto può essere molto interessante, ha cambiato. Non perché ha cambiato la sua idea sulla santità della legge di Dio, sul fatto che bisogna osservare i comandamenti, questo Paolo non l'ha cambiato. Ma quando ha aderito ai discepoli di Gesù, quando ha aderito a Gesù, è entrato in un'altra visione, che noi ripetiamo adesso, ecco, che è la visione enochica, eccetera, che ha una concezione molto, molto diversa della situazione dell'uomo. Se leggiamo, dicevo prima, volevo sentire da Stefano, ma se leggiamo per esempio Deuteronomio, capitolo 30, dal versetto 11 alla fine, è bellissimo, no? Il comandamento, la legge, non è lontana da te. Non c'è bisogno di andare in cielo per prenderla. Chi l'andrà a prendere? O nell'abisso? È nella tua bocca e nel tuo cuore che tu la puoi mettere in pratica. Mettila in pratica. Scegli la vita, è davanti a te, è nella tua possibilità. Se scegli la vita, e tutto questo discorso è l'accento sulla responsabilità dell'uomo, ma c'è dietro anche l'idea che l'uomo è veramente libero. L'uomo può attuare la legge, quindi se non la attua è colpa sua. E questo in una certa misura rimane sempre, non possiamo dedurre che non altrimenti qualche responsabilità rimane, ma c'è un'altra visione che noi troviamo molto nel Nuovo Testamento e anche in tanti testi prima, in cui l'uomo non è veramente libero. Il male è così profondo, è così superiore all'uomo, deriva dalla ribellione degli angeli, che hanno corrotto tutto il mondo. Il mondo è pieno di demoni, è invaso dagli spiriti impuri, eccetera, per cui l'uomo è, tra virgolette, schiavo. Mi sembra che questo che vuole stabilire Paolo. Paolo è passato a un'altra visione, che non è più quella farisaica, ecco, sadocita, noi diciamo, quella, non perché, ecco, finirei qui, non perché nega completamente la responsabilità dell'uomo, perché questo sarebbe contraddittorio, ma perché mostra che c'è un dominatore, e questo dominatore, che qui lo chiama il peccato, ma potrebbe chiamarlo il Satana, eccetera, non può essere vinto senza uno più forte di lui, che è naturalmente Gesù. Invochiamo sempre la grazia dello Spirito come il dono continuo del Signore che riceviamo in modo speciale dalla Santa Eucaristia. e preghiamo per tutto il mondo, perché sia liberato da coloro che lo dominano. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, perché la Chiesa possa essere nel mondo luce e lampada che richiama tutti gli uomini, perché possa svolgere questo compito con forza per la salvezza del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore un aumento sempre di fede, una fede sempre più sicura e certa sulla sua grazia, per contare sempre di più su di essa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti coloro che disperano della salvezza, per tutti coloro che si pensano ormai oltre la possibilità di Dio di redimerli, perché possano essere ricondotti alla speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore che intervenga sugli uomini, sugli stati, sulle nazioni, per mettere fine alla guerra e alle violenze che insanguinano il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nel ricordo oggi di Santa Teresa di Calcutta, preghiamo per tutta la congregazione, per la presenza di queste consacrate in tanti posti più poveri, più miseri, in particolare in India, e le sorelle che sono a Gaza in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è il compleanno dell'Ada Nava, la ricordiamo per tutta la spendita della sua vita, così nella nostra famiglia, per quanto fa, per la sua preghiera, per le sorelle che vivono con lei. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per l'influsso di redenzione che hanno le nostre celebrazioni eucaristiche, questa è quella di tutti quanti la celebrano, perché possa influire sulla vita della città, perché possa anche arrivare a detronizzare il dominio del male laddove è più potente, dove più fa paura, fa del male. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i nostri fratelli e sorelle e per tutti quelli che seguono la lezione della nostra calendario, tutte le comunità, i singoli, preghiamo. Per i morenti e i morti, soprattutto le vittime di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.